c'è il verbo accusare oggi nei confronti del Signore e c'è un suo progressivo silenzio. Sono due aspetti anche della nostra vita di grande rilievo. Il silenzio fa anche parte della nostra regola e l'accusa è la prima tentazione che sorge nei nostri cuori nei confronti degli altri. Chiediamo al Signore, con la grazia della sua parola, di proteggerci da questi mali, dall'accusa soprattutto, e di donarci un silenzio che sia come quello di Gesù, un silenzio di mitezza e di affidamento di noi stessi e di tutti.
Mi ha fatto impressione vedere questo tratto, che non c'è nessun motivo religioso, compare, sono davanti a un governatore politico, quindi si adeguano. Però loro, i sacerdoti, parlano come piuttosto come corresponsabili dell'ordine pubblico e la loro funzione religiosa che si potrebbe scompare e lo presentano come un pericolo da questo punto di vista dell'ordine pubblico. E quindi pare che anche quando ricevono una risposta abbastanza disinteressata, Pilato insistono, ancora con argomenti di carattere, sì, carattere di ordine pubblico, cioè fa vedere con la sua, la vastità, diciamo, della sua azione su tutto il territorio che è governato da Pilato, quindi dalla Galilea, dalla Giudea fino dentro Gerusalemme, con tutte questioni di questo genere. E comunque la cosa non convince Pilato, alla fine anche il punto in cui toccano il tema della legalità del re dei giudei, anche se la risposta di Gesù sembra essere andare incontro a quello che vuole sapere, però Pilato non è convinto, non è una cosa che lo vuole, evidentemente ha criteri di valutazione complessi rispetto e non trova un motivo di portare.
Mi sono fermata anch'io su questo tipo di accusa, insomma, che viene presentato, che appunto è che solleva il popolo in un certo senso e insegna, cioè in che modo col suo insegnamento per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea. Insomma, ho letto anche dei passi che richiamano, insomma, nel libro dell'Esodo, l'opera di Mosè, quando appunto vuole portare il popolo per un attimo, insomma, a adorare Dio, insomma, per qualche giorno, a offrire sacrifici a Dio e il faraone lo accusa, vuoi distogliere il popolo dai lavori forzati. Ecco. Oppure anche negli Atti degli Apostoli, la predicazione di Paolo, quindi vari racconti che mette in evidenza che la sua predicazione contrasta le idolatrie, insomma, tutti gli interessi degli artigiani. Insomma, è anche l'insegnamento appunto che provoca, insomma, queste reazioni nel campo.
Io invece sono andata a guardare questi verbi dell'accusa, diciamo, per vedere un po' come Luca come si ritrovavano, e insomma mi è colpito che è un po' il contrario, nel senso che, per esempio, il primo, quando dice che mette in agitazione, come vuol dire anche sconvolgere e anche pervertire, e si trova in Luca soltanto appunto quando poi Gesù dice o generazione incredula e perversa, e quindi appunto insegna, ma vuole anche cercare di, cioè, la definisce insomma così, e quindi il verbo è proprio contro, insomma, tutto lo stesso popolo di Israele. E poi ancora quando dice che rifiuta, impedisce di dare il tributo, mi è colpito perché proprio è completamente tutto rovesciato, e quando lui quindi dice della carità e poi dice di dare sempre, di non rifiutare, insomma, se chiede una cosa di dargliela, anche l'abito, il mantello, di non rifiutare la tunica, e poi non impedire che i bambini vadano a lui, questo insomma, mentre l'accusa dei farisei di impedire a quelli che desiderano entrare nel regno poi di poter entrare. Poi è soltanto qua questo altro verbo del somigliare un po', ma tutto l'insegnamento che lui sempre ha fatto è come tutto effettivamente rovesciato, quello che di cui loro cercano di usarlo, diciamo. Quindi non, sì, come poi un po' veniva detto, cercano sempre, insomma, è proprio come un modo politico, un modo di poter trovare poi in Pilato anche lo stesso modo, insomma, riconoscere che è uno che va contro, insomma, anche per il suo essere poi re, che invece non si è visto. E poi mi veniva molto in mente appunto quello che nella, quando gli parlava della sua passione, si era messo nelle mani degli uomini, e la seconda volta diceva solo questa cosa, la seconda volta che parlava della sua passione, e qua mi sembra appunto che si comincia a vedere come lui passa da tutti quanti, quelli che lo insultano, quelli che lo, sì, quelli che l'hanno preso, quelli che lo custodiscono e lo insultano, poi gli ebrei, poi adesso Pilato. Insomma, questo, oltre al modo anche della sua passione, è anche proprio questo, come lui diceva ai suoi, di essere messo nelle mani proprio degli uomini e dei vari uomini che si possono, insomma, si possono trovare.
La parola di oggi mi ha sedotto, e quindi mi sono sentito costretto ad andare avanti nell'ascolto, addirittura fino alla croce, perché ho l'impressione che oggi parta un duplice cammino. Da una parte l'accusa, e dall'altra la rivelazione del mistero di Gesù, è il Cristo. E quindi si arriverà a una stranissima e mirabile, evidentemente, coincidenza. Siccome lui è così e fa così, allora deve essere crocifisso, ma in senso positivo. Mentre la croce doveva essere una condanna, la croce sarà il battesimo, in un certo senso, no?
no? Della fede nel mistero di Gesù di Nazareth, che è il Cristo di Dio. Ed è bellissimo perché molte volte mi capita possa succedere questo fatto, e cioè che ci sono delle linee che si presentano opposte fra di loro, nemiche fra di loro, due tesi che sembrano inconciliabili e che però arrivano allo stesso punto di convergenza, che è il compimento della volontà divina. E quindi, proprio perché si vedrà che è il Cristo, proprio per questo dovrà essere appeso sulla croce, dovrà essere sacrificato. E quindi la fede comune nostra, che per noi è anche evidentemente commozione, si presenta come una verità sempre più profonda e vera. Siccome è il Cristo, deve essere crocifisso.
Bene, io concluderei con una nota che è legata sia alla memoria di oggi, che è San Martino di Tours, che è tradizionalmente ricordato per il suo rapporto con i poveri, di carità che giunge a condividere il proprio con i poveri, e con l'imminenza della domenica dedicata ai poveri, di cui abbiamo fatto anche cenno a messa domenica, cosa poi ripresa dall'arcivescovo domenica pomeriggio nel parlare alle famiglie della Visitazione, invitandoci a essere promotori di idee su come celebrare questa giornata del povero, anche promotori nei confronti della diocesi stessa. Tutti questi pensieri, uniti anche alla lettura che sto facendo del messaggio del Papa per questa giornata, mi hanno portato a leggere molto in questa direzione anche il testo di oggi, ma con tutta la passione, però certo nel testo di oggi si vede, cioè il progressivo da parte di Gesù diventare un povero, essere oggetto appunto, abbiamo visto anche di Sciacca, di maltrattamenti, di derisioni, oggi di accuse prevalentemente false, come sappiamo bene, ed essere ormai sballottato da un potere all'altro, essere sempre di più nelle mani degli uomini, come diceva lui nelle varie profezie della sua Pasqua, il figlio dell'uomo nelle mani dei peccatori, oppure nelle mani degli uomini. Ecco, questa sua progressiva assimilazione alla figura del povero mi è rimasta dentro proprio a motivo di questa giornata verso la quale andiamo, e anche delle tante notizie di povertà che in questi giorni particolarmente ci giungono.